Allora, innanzitutto io vorrei ovviamente ringraziare tutti i nostri ospiti per essere venuti oggi a questo appuntamento e ricordare che oggi siamo alla prima tappa di uno sciopero che riguarda i giornalisti. Infatti oggi si fermano i colleghi dei cosiddetti Free Press. Nei prossimi giorni si fermeranno tutte le altre categorie. Nel momento in cui si arriva ad uno sciopero evidentemente c'è un problema, siamo in una fase di stallo e quindi l'occasione di oggi deve servire per aprire il dibattito sui temi del contratto e noi speriamo anche offrire nuovi spunti per poter magari andare avanti e riprendere il dialogo tra sindacato ed editori. Uno dei nodi cruciali, lo sappiamo, lo abbiamo anche inserito nel titolo del nostro convegno, è la riforma Biagi. La riforma Biagi è tutto ciò che ha a che fare con le novità del mercato del lavoro. Noi lo diciamo con chiarezza subito, che ci piaccia o no, la riforma Biagi c'è, di conseguenza il rinnovo del contratto non potrà che essere fatto tenendo conto della riforma Biagi e di tutte le novità che hanno a che fare con il mercato del lavoro, di conseguenza è da questo che dobbiamo partire e crediamo che non basta dire no, a noi non piace, dobbiamo capire quali sono gli spunti, quali sono le opportunità dalle nuove normative del mercato del lavoro per poter andare avanti e tutelare e garantire le cose che a noi stanno a cuore, che vuol dire la qualità dell'informazione, la libertà dell'informazione, l'indipendenza dell'informazione, insomma il giornalismo, che poi è tutto questo insieme. Certo, alcune cose un po' ci preoccupano, perché è indubbio che un po' preoccupa da un lato immaginare istituti come il job on call, job sharing, staff leasing calati in una realtà particolare come quella della professione giornalistica che ha una funzione sociale, non è proprio una professione come tutte le altre. E poi c'è il decreto legislativo 368/2001, quello che regolamenta i contratti a tempo determinato ormai da qualche anno. Anche quello qualche preoccupazione oggettivamente ce la crea perché se dovesse essere recepito così com'è, senza nessuna modifica nel nostro contratto, in effetti metterebbe in seria difficoltà l'articolo 3 del contratto, che oggi è quello che ci consente di discriminare, o almeno di tentare di discriminare, tra flessibilità e precarietà. Allora, il timore di molti colleghi è che nel momento in cui il decreto legislativo dovesse essere recepito tout court così com'è, forse questo discrimine non sarà più così facile da tenere in piedi. Dico anche però che nel decreto ci sono degli spunti sui quali si può lavorare, perché se gli editori dal loro punto di vista dicono parliamo del decreto legislativo, noi diciamo parliamone. E allora parliamo anche del principio di non discriminazione economica previsto dal decreto, parliamo anche della formazione prevista dal decreto e parliamo anche del diritto di precedenza previsto dal decreto e quindi attuare eventualmente anche queste opportunità. Ho citato la formazione perché questo è importante anche in relazione al decreto. Innanzitutto, dimenticavo di dire, il decreto prevede anche dei limiti quantitativi al ricorso ai contratti a tempo determinato, che devono essere fissati alla contrattazione collettiva. Quindi, appello ad editori e sindacato, fissiamoli per mantenere quel discrimine tra precarietà e flessibilità. Poi per quel che riguarda la riforma Biagi, anche lì noi crediamo che delle opportunità ci siano. Un esempio è rappresentato dagli enti bilaterali, che con la riforma hanno delle opportunità nuove. Gli enti bilaterali sono i luoghi di incontro tra datori di lavoro e rappresentanze dei lavoratori. Ecco, oggi gli enti bilaterali con la riforma Biagi possono intervenire su alcune cose molto importanti. Innanzitutto, possono diventare soggetti che fanno collocamento, che fanno intermediazione. Allora, sfidiamo gli editori su questo. Sfidiamo gli editori a dire, bene, mettiamoci insieme in un organismo formale, riconosciuto alla riforma Biagi, con le opportunità che dà la riforma Biagi per discutere le politiche del personale. Discutere le politiche del personale può voler dire anche certificare i contratti, anche questo previsto dalla riforma Biagi. Certificare i contratti, sì, da un lato noi offriamo agli editori un'opportunità che è quello di ridurre il rischio di contenzioso, dall'altro però indubbiamente diamo delle garanzie ai nostri colleghi di dire il contratto così come lo stai firmando è nel pieno rispetto della legge, c'è la firma anche del sindacato. Penso che questa possa essere un'opportunità da cogliere o comunque un elemento di cui discutere. E poi una provocazione, nella riforma Biagi si parla della si punta molto sulla borsa del lavoro. In realtà non è ancora partita del tutto. Allora, una provocazione potrebbe essere quella di dire: perché non immaginiamo una borsa del lavoro dei giornalisti? Un sistema aperto, trasparente, dove ognuno può andare tranquillamente a mettere il proprio curriculum e dire: queste sono le mie professionalità, queste sono le mie capacità, questa è la mia formazione. Ci torno tra un attimo sulla formazione, perché dall'altra parte la borsa del lavoro può essere un'opportunità anche per gli editori, che finalmente trovano lì dentro le professionalità più adatte alle proprie esigenze. E non ci affidiamo più solo al passaparola, che purtroppo è ancora il sistema più in voga nella nostra professione per trovare delle opportunità di lavoro. Dicevo, la formazione, sì, mettere in vetrina la formazione. Io ho notato in questi anni di lavoro, sono giovane, non è proprio tanti anni che lavoro, però ho notato che nelle altre categorie fare formazione, avere delle specializzazioni è un po' una medaglia da portare ben in vista sul petto e dire: io ho fatto questo. Nella nostra categoria invece sembra quasi un orpello di cui tutto sommato si può fare a meno. No, non se ne può fare a meno. La formazione crediamo che sia importantissima, ed è questo il secondo pilastro del nostro convegno. Innanzitutto spiace notare che né nella piattaforma degli editori né in quella del sindacato c'è un capitolo dedicato alla formazione. Questo a noi come associazione e quindi come persone che promuovono il concetto di formazione professionale dispiace, e anche molto. E allora, sfidiamo gli editori, parliamo di qualità. Gli editori dicono: non ci sono molte risorse, le prospettive non sono eccellenti. Noi lo capiamo, ma diciamo anche che la qualità vuol dire aumentare, la formazione vuol dire aumentare la qualità del giornale, aumentare la qualità delle testate, vuol dire vendere di più, vuol dire più introiti. E allora io credo che, guardando un po' più avanti, possa essere un investimento economicamente interessante quello di puntare sulla formazione e sulle scuole di giornalismo. Invece le scuole di giornalismo, anche al nostro contratto, sono un po' un fantasma. Allora, innanzitutto, chi viene dalle scuole, partiamo da lontano, dal praticantato nelle scuole. Il praticantato delle scuole non è mai citato nel nostro contratto. C'è un articolo dedicato al praticantato che si fa nelle testate, quello fatto nelle scuole non è citato. Crediamo opportuno dover perlomeno citare, per formalizzare anche nel contratto, l'esistenza di praticanti che fanno praticantato nelle scuole. E poi escono dalle scuole e sono inoccupati. Altra figura non prevista dal nostro contratto. Il contratto giustamente lo sottolineo, tutela cassa integrati e disoccupati. Nessuna tutela per gli inoccupati. Ora, gli inoccupati sono persone che cercano lavoro esattamente come i disoccupati, e sono persone che sono giornalisti professionisti esattamente come i disoccupati, e che di conseguenza cercano lavoro e vorrebbero tutela dal sindacato esattamente come i disoccupati. E allora, diciamo, introduciamo nelle normative anche una previsione per gli inoccupati. La formazione può essere opportuna anche per i disoccupati, per incrociare meglio domande e offerta di lavoro. Magari i giornali hanno esigenze nuove, formiamo i disoccupati anche con brevi corsi nelle scuole di giornalismo riconosciute dall'ordine, per incrociare meglio domande e offerta, per rendere quella fetta di disoccupazione della nostra categoria più adatta alle nuove esigenze del mercato del lavoro. Nei giorni scorsi il Presidente della Repubblica ha parlato di qualità e tempestività dell'informazione, poi ha lanciato un appello ai giornalisti, ma anche agli editori. In particolare agli editori ha chiesto maggiori investimenti, ha parlato proprio di giovani e formazione. Allora, innanzitutto noi ringraziamo Ciampi per queste parole e chiediamo a tutti di raccogliere questo appello e chiediamo a tutti più coraggio. Proprio in un momento in cui la categoria spesso dice: è a rischio la libertà del nostro mestiere, la nostra indipendenza, chiediamo che in questo momento sia più opportuno puntare invece sulla qualità. Puntare sulla qualità, a nostro giudizio, vuol dire puntare sulla formazione. Quindi crediamo che in questo senso le scuole di giornalismo siano un'opportunità che può e deve essere colta da questo contratto. Permettetemi alla fine di chiudere leggendo due righe di Walter Tobagi, per un motivo molto semplice. Tobagi è stato assassinato 25 anni fa. E quindi credo che sia anche opportuno ricordare un collega che è stato assassinato giovane, anche perché proponeva delle idee nuove all'interno della categoria. Tobagi, proprio in un periodo in cui si parlava del rinnovo del contratto, diceva: si dovrà impostare un rapporto nuovo anche con gli editori, i quali sì sono gli antagonisti diretti e naturali dei giornalisti, ma sono anche potenziali alleati, almeno gli editori che vogliono fare effettivamente il loro mestiere. in quella opera di risanamento economico del settore che comincia a dare i propri frutti. Allora, anche questo è il nostro approccio. Gli editori sono sì la controparte, ma possono essere anche alleati. Speriamo che l'incontro di oggi possa servire anche a questo. Grazie.